Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
La sindaca che è oggi con noi. Infatti oggi abbiamo la sindaca Giusy Colantoni di Villetta Barrea e torniamo quindi in Abruzzo, in provincia dell'Aquila. E benvenuta Giusy alla 15ª puntata di Borghi Radio.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito, piacere di sentirvi.
Ciao Giusy, buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto siamo felici di avere una donna proprio per la giornata dell'8 marzo e quindi dedichiamo questa trasmissione a tutte le sindache che come te si mettono in gioco ogni giorno per il bene del proprio borgo o piccolo comune. E inoltre sappiamo che sei stata appena nominata vicepresidente del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, addirittura su ben 3 regioni, e volevamo sapere un po' le tue impressioni. Te lo aspettavi?
Allora, io prima di tutto vi dico che vi sento, riesco a sentirvi pianissimo, quindi se vi dico qualcosa che sì, non corrisponde appieno alla domanda che mi fate, vi prego di perdonarmi perché, ripeto, ho l'audio veramente ridotto al massimo nonostante il mio cellulare sia predisposto per avere un audio al massimo in questo momento. E, quindi, ecco, tornando alla domanda, allora, innanzitutto vi ringrazio di nuovo per l'invito, per darmi l'opportunità di presentarvi Villetta Barrea, che è questo splendido paese nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per l'appunto, che è questo importantissimo ente che copre ben 3 regioni, come appunto stavate dicendo correttamente, che ha da poco compiuto 100 anni e del quale ho l'onore ormai da un paio di giorni, perché risale ad appena 2 giorni fa questa nomina, che mi ha lusingato tantissimo, assolutamente. E che prego,
complimenti.
Grazie, e per la quale avverto una responsabilità importantissima, enorme, però anche uno stimolo per poter lavorare in maniera sempre più attiva e a 360 gradi per un ampio territorio, non solamente per il mio comune in questo caso, ma appunto per una pluralità di comuni che ricadono all'interno di una delle aree protette più antiche d'Italia e che pertanto per me è un compito molto arduo, un onere ed un onore allo stesso tempo. Me l'aspettavo, credo che mi sia stato chiesto questo, non me l'aspettavo, quindi a maggior ragione questo incarico lo accolgo con grandissima soddisfazione ovviamente e con uno stimolo a lavorare in maniera sempre più proficua e intensa per il territorio.
Ci vuoi raccontare qualche cenno storico appunto del tuo comune?
Certo, allora abbiamo capito dove ci troviamo, siamo nella parte meridionale dell'Abruzzo, di questa nostra splendida regione, sì. E storicamente parlando ci troviamo in un'area che era nota come Vallis Regia, questo nome molto suggestivo che evoca naturalmente delle caratteristiche storiche assolutamente importanti ed assolutamente peculiari per il nostro territorio. La Vallis Regia individuava un'area che grosso modo attualmente corrisponde ai territori di Villetta Barrea e Civitella Alfedena, quindi i comuni che si trovano intorno al lago di Barrea per comprenderci meglio. Okay. E, si tratta di un'area che sostanzialmente è stata insediata già dalle epoche più antiche e senza andare troppo oltre indietro nel tempo ricorderò soltanto che in questo luogo hanno avuto sede i Safini, una popolazione sannita che dunque proveniva dalla regione del Lazio, sì, che trovò nel nostro territorio il luogo più idoneo per poter realizzare alcuni suoi insediamenti. Successivamente naturalmente fu anche questa terra di dominio dei Romani, ma una delle epoche nelle quali questa zona ha avuto la maggior vitalità è sicuramente l'età medievale, durante la quale in questi territori sono nate tante piccole realtà monastiche. Proprio qui a Villetta Barrea peraltro abbiamo ciò che resta dell'antico monastero di Sant'Angelo in Barreggio, una delle realtà conventuali e monastiche più importanti dell'Abruzzo centro-meridionale. E proprio poi, successivamente all'abbandono e alla distruzione del monastero di Sant'Angelo in Barreggio, quando siamo poi nel 1300, primi del 1400, nasce il borgo di Villetta Barrea, che tra i comuni del territorio è il più giovane, possiamo dire che è il più giovane, concedetemi questa espressione. Si tratta di un borgo come tutti quelli dell'Abruzzo interno, che si sviluppano a partire naturalmente dalla parte apicale, dalla parte più alta dell'insediamento stesso, dove vi erano naturalmente delle strutture difensive, per poi nel tempo svilupparsi più a valle. E Villetta ricalca proprio ancora oggi nel suo tessuto urbanistico odierno ed attuale questa conformazione e questo sviluppo, questa sorta di evoluzione urbanistico-architettonica che si è avuta nel corso del tempo, per cui attualmente il centro storico di Villetta Barrea, che sta più in alto appunto nel rione Castello, così come lo chiamiamo noi, ai noi è semi-abbandonato, mentre la maggior parte delle abitazioni e delle attività commerciali si concentrano più a valle, poi a ridosso della viabilità principale che ci mette in connessione con tutti gli altri comuni del territorio altosangrino. Si tratta di un borgo che ha vissuto per tanto tempo, per secoli, di pastorizia transumante. Questa è l'attività che ci ha contraddistinti particolarmente, se non che poi a partire dagli anni 50 del 1900 è iniziato il boom del turismo, e quindi attualmente questa la nostra principale vocazione. Quindi è un territorio, non solo Villetta Barrea ma il comprensorio, che vive di turismo, un turismo prevalentemente naturalistico ed ambientale, agganciato con quella che è la nostra presenza all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Ok, meraviglioso. E senti, visto che parliamo di turismo, facci fare un giro per Villetta Barrea, cioè noi arriviamo lì e, come spesso chiediamo appunto ai sindaci dei comuni che intervistiamo, dove ci
allora,
porti?
Allora, la prima cosa che dovreste chiedere, perché ormai è una moda arrivare a Villetta Barrea e ti fermano in mezzo, ti fermano per la strada le persone e ti chiedono: scusi, ma lei è di Villetta? Sì, ovviamente, si risponde sì.
Ok.
Ci mandate dai cervi, perché la particolarità di Villetta Barrea è proprio questo, tant'è vero che ormai siamo diventati abbastanza famosi, Villetta è diventata abbastanza famosa proprio per l'essere il borgo tra i cervi, perché assolutamente non vi è turista o cittadino villettese che nelle sue passeggiate lungo la passeggiata pedonale, piuttosto che strade, vicoli e piazzi, non incontri un cervo. Questa è diventata veramente la nostra caratteristica, quindi c'è questa, diciamo, siamo letteralmente presi d'assalto proprio perché si ha una facilità maggiore quasi ad incontrare un cervo che in alcuni momenti dell'anno un abitante, se mi concedete questa piccola battuta. Quindi, volendovi accompagnare a fare questo giro virtuale tra le strade del paese, io vi accompagnerei e vi guiderei soprattutto lungo il cosiddetto lungo fiume, lungo quella che noi chiamiamo a Villetta Barrea la passeggiata pedonale. Villetta, rispetto agli altri paesi del territorio, ha un vantaggio, è l'unico comune ad avere un vantaggio, cioè ad essere attraversato lungo tutta la sua estensione dal fiume Sangro, che è uno dei fiumi più lunghi d'Abruzzo, e quindi ed è estremamente piacevole percorrere questo lungo viale che noi romanticamente chiamiamo passeggiata, sentendoci cullati, trasportati dalle acque del fiume Sangro, dunque quasi guidati in un percorso all'inseguimento del fiume Sangro, durante il quale possiamo incontrare per l'appunto cervi e perderci nella straordinaria bellezza del territorio, perché poi c'è verde, ci sono i colori variopinti durante l'autunno, in estate è altrettanto bello. Siamo scesi lungo la passeggiata pedonale, stupenda, meravigliosa, un'oasi veramente di tranquillità e di pace, soprattutto poi durante il periodo estivo, perché è una parallela molto più appartata rispetto alla viabilità principale, quindi potete immaginare queste tante, numerosissime persone che appunto la percorrono in cerca di un po' di fresco, comunque sia di un po' di pace. Terminata la passeggiata, quindi si termina la passeggiata, si ritorna su al centro del paese, in quello che è uno dei luoghi un po' più, come dire, iconici di Villetta, che ha anche un nome un po' particolare, almeno noi villettesi lo chiamiamo i Tre Pizzi, cioè un incrocio che è così denominato perché è la confluenza di tre strade diverse sostanzialmente. Difatti da questo bivio si può decidere di proseguire verso Scanno, che è ad una trentina di chilometri da Villetta Barrea,
dove ci siamo già conosciuti tra l'altro.
Sì, esatto, piuttosto che verso Pescasseroli, oppure in direzione opposta a Castel di Sangro, giù nel Molise e quant'altro. Ecco quindi l'origine di Tre Pizzi, appunto, come lo chiamiamo noi qui a Villetta. A quel punto possiamo iniziare la strada che ci accompagna verso il centro storico di Villetta Barrea, dove si ha proprio la sensazione di un ritmo molto più lento, di un'atmosfera sicuramente più antica, perché arriviamo nel centro storico dove c'è la conservazione delle strutture architettoniche originali. Arriviamo fino alla parte più alta del paese, ai piedi della pineta di Villetta Barrea, che è uno dei luoghi più rappresentativi della nostra comunità e del nostro borgo, ed è poi da lì su che si scorge un panorama fantastico, perché chiaramente siamo proprio sul lago di Barrea. Abbiamo questo panorama straordinario per cui possiamo ammirare il lago di Barrea, vediamo gli altri due comuni con cui confiniamo, Barrea appunto e Civitella Alfedena, ed una catena di montagne dalla straordinaria bellezza che lo dico con la passione di villettese, ma sono certa che di interpretare anche il sentimento che avvertono tutte le persone che vengono a visitare il nostro borgo. Ecco, è veramente un luogo che riconcilia con il mondo, quel binomio di natura, di architettura, di storia e di cultura, un po' più di un binomio perché ne ho detto più di uno di sostantivo, ma comunque credo di aver reso l'idea. È veramente un luogo unico nel quale si può toccare con mano quello che è l'autenticità del nostro borgo e del nostro territorio. Fatto questo, poi si ha bisogno naturalmente di ridiscendere al centro del paese, dove c'è la piazza, dove ci sono le attività commerciali, dove ci si può intrattenere in compagnia dei propri amici, di chi sta passeggiando con noi, per un aperitivo, per passare del tempo piacevole e veramente di qualità, ecco.
Bellissimo, molto bello, fa proprio venire voglia di tornare lì da quelle parti, perché appunto
Non so se
Giulia
c'era,
tu c'eri a Scanno.
No, a Scanno non sono riuscita a venire, però so che
davvero nel cuore come il lago, sì. A forma di cuore, infatti assolutamente mi piacerebbe sicuramente tornare anche lì a Villetta Barrea. Molto bello. Bene. Ma da borgo medievale hai per caso qualche aneddoto, qualche leggenda da condividere, giusto per chiudere un po' questa prima parte un pochino più culturale, se vogliamo?
Ma leggenda ma veramente, allora diciamo che tutte le informazioni hanno un fondamento, tutte le informazioni di cui disponiamo hanno un fondamento storico molto molto verificato, ecco, okay. Verificato sia da un punto di vista degli studi che dal punto di vista delle informazioni che ci sono state trasmesse. Vorrei solamente magari, ecco, attenzionare la presenza, l'ho già nominata prima, del monastero di Sant'Angelo in Barreggio, che okay. Attualmente non è visibile, o meglio, ne è visibile solamente ciò che resta di della vecchia chiesa di Sant'Angelo in Barreggio, perché questo sito doveva avere un'estensione assolutamente importante. Nel 2012 abbiamo realizzato uno scavo archeologico in una porzione molto limitata del cimitero / monastero, per ovvi motivi, però già quelle informazioni che abbiamo potuto far tornare alla luce dalla terra ci hanno dato contezza dell'importanza e della solidità che queste strutture avevano e di conseguenza quindi della solidità economica del monastero stesso. Si dice che dal cimitero e quindi dal monastero dovesse esserci un fantomatico tunnel sotterraneo che poi doveva mettere in collegamento questa parte del paese con la zona alta, quella del centro storico. Chiaramente questa, come vi dicevo, è una leggenda, ma magari possiamo, l'idea è quella di poter indagare per capire se c'è un fondamento, quindi se effettivamente potrebbe esserci un qualche aggancio reale con questa storia che ci viene tramandata.
Quindi in un certo senso è ancora da scoprire.
Assolutamente sì.
Raccontando di questa leggenda che si narra, ci sono altre cose tipiche che ci vuoi dire rispetto a Ville Tabarrea e che rendono questo luogo così affascinante, al di là degli aspetti naturalistici che sono molto molto interessanti?
Ma chiaramente la bellezza di un posto io credo che passi anche dal palato, questo è inevitabile.
Ah, già capito dove andare a palare.
Assolutamente, Giulia. Perché chi viene a Ville Tabarrea resta chiaramente colpito da tutte queste bellezze naturalistiche di cui abbiamo parlato, dalla bellezza e dall'incanto stesso del paese, ma non di meno da ciò che si offre sulla tavola ai nostri ospiti. E a tal proposito credo che chi viene a Villetta non può non assaporare un piatto tipico che poi è magistralmente preparato dai nostri ristoratori. Abbiamo una tradizione culinaria molto forte e soprattutto delle maestranze specializzate davvero in gamba. Li ringrazio perché sono un valore aggiunto per Villetta Barrea. E uno dei piatti tipici non può che essere una zuppa particolare che è chiamata orapi e fagioli. Sappiamo benissimo tutti che cosa sono i fagioli, forse sappiamo un po' meno che cosa sono gli orapi, forse li conoscono solamente le persone che sono del territorio. Gli orapi sono uno spinacio selvatico che comporta non poca fatica per prenderli, per coglierli, perché crescono in alta quota e crescono in alta quota in condizioni di concimazione di terreno un po' particolare, perché richiedono per l'appunto che le pecore e gli animali facciano abbondantemente il loro dovere in modo tale che possano essere appunto saporiti e ottimi. Quindi immaginate voi le persone che insomma si armano di grande forza e di coraggio per potersene fornire e poi per l'appunto vengono preparati con questa zuppa molto molto gustosa, molto molto saporita, dall'aspetto particolare, ma sicuramente un piatto della tradizione che rispecchia quella che è la vocazione pastorale di cui appunto vi dicevo in apertura di puntata. Uh-huh. E le associazioni, il territorio di Villetta Barrea punta molto su queste tradizioni culinarie ed in particolar modo l'ultimo sabato del mese di luglio di ogni anno si organizza appunto la Sagra degli Orapi, che peraltro viene poi anche organizzata in maniera similare da altri comuni del territorio, da altri comuni limitrofi, perché come dicevo questo prodotto è una tipicità della zona in cui stiamo. Però capite voi che è un momento di forte aggregazione, molti villettesi che non risiedono a Villetta, quindi oriundi che vivono fuori, tornano proprio per questa occasione, esatto. E i turisti che l'hanno vissuta, che l'hanno conosciuta questa esperienza, poi intendono tornare proprio per replicarla, proprio per questo connubio tra buon gusto e accoglienza ed ospitalità che i villettesi sono in grado di offrire. Ecco, una ricetta che non riguarda solamente i buoni ingredienti, quella della cucina autentica e genuina, ma riguarda anche gli ingredienti dell'anima, appunto quella forte accoglienza che ci contraddistingue distingue, e credo che questo faccia del prodotto un prodotto assolutamente straordinario.
Certo, unico. Beh, gli ingredienti dell'anima...
È bellissimo questa, l'accoglienza.
Bello. Complimenti, davvero.
Molto.
Ma dunque, veniamo all'oggi e anche al domani, insomma. Dove guarda Villetta Barrea?
Villetta Barrea ovviamente guarda sempre al futuro, prima di tutto in un'ottica di ottimismo e di sviluppo, di progresso, nonostante quelle che sono le difficoltà che purtroppo tutti i borghi, i piccoli borghi delle aree interne sono costretti a sopportare, a tollerare, in un certo senso a convivere con questi ostacoli. Sappiamo benissimo ormai, insomma, siamo letteralmente bombardati da tutte le problematiche che subiscono questi borghi interni, lo spopolamento che poi è la somma di tutta una serie di difficoltà, di criticità, di carenze, di problematiche, ma io credo che non bisogna assolutamente mai piangersi addosso, che bisogna anzi sfruttare le criticità per poterle in qualche modo piegare a potenzialità. Per far questo serve naturalmente un lavoro di sinergia non solo all'interno di ciascun singolo comune, ma proprio a livello territoriale, perché altrimenti risulta poi difficile scrollarsi di dosso tutte queste difficoltà, per l'appunto. Quindi Villetta cerca sempre di sempre nell'ottica della conservazione della propria cultura, delle proprie tradizioni, della propria vocazione, comunque proiettarsi al futuro, naturalmente in una chiave più moderna, in una chiave futuristica, via, passatemi questo termine, certo, diciamo così, ma sempre conservando e preservando quelle che sono le radici. Ecco.
Interessante, Giusy, questa idea di collaborare tra i comuni vicini. C'è facilità nel raggiungere questo obiettivo?
Ma c'è un'ottima intesa con i colleghi del territorio. Questa intesa, oltre, come dire, alla sensibilità di ciascuno di noi, ma ci deriva anche poi dall'essere parte di un organismo. Siamo stati individuati come un'area SNAI della Strategia Nazionale delle Aree Interne, che ci porta necessariamente a condividere e a lavorare in collaborazione, in rete. Ma ripeto, a prescindere da questa struttura all'interno della quale siamo inseriti, c'è proprio la voglia, la forza e la volontà di lavorare, di sviluppare delle progettualità con i comuni, la quali appunto di Barrea, di Civitella Alfedena, stiamo mettendo in piedi un progetto che punta alla valorizzazione della risorsa lago, del lago di Barrea, come filo rosso che ci lega e come pista, nel vero senso della parola, per aprire la strada a tutta una serie di attività legate al benessere, perché poi sappiamo che il punto di forza del nostro territorio è questo un luogo dove si vive bene nonostante quelle che sono le difficoltà, e non voglio neanche starle a ricordare tutte perché ne siamo afflitti tutti i giorni. Quindi, come dicevo prima, dobbiamo guardare in un'ottica in un'ottica positiva, e quindi sport, natura, cultura, benessere, ecco, tutti elementi che, uniti in un progetto a 360 gradi, possono consentire al nostro territorio di mantenere una vitalità ed una attraenza, un appeal anche nei confronti dei turisti. Certo, noi non dobbiamo solamente pensare a chi viene a trovarci, dobbiamo pensare anche ai nostri cittadini, in via prioritaria ai nostri cittadini, perché poi chi vive qui e ci vive bene lo sa raccontare bene il posto. Chi invece chiaramente non lo percepisce e non lo sente come suo, naturalmente se ne distacca e se ne disaffeziona. Quindi sì, questa collaborazione con i colleghi e con le comunità è credo la cosa più bella, è che sia spontanea, quindi non forzata o in un certo senso costretta, viene proprio naturale, spontanea, proprio perché bella. Capiamo che bisogna agire in quest'ottica.
Certo, quindi non avete i classici problemi un po' italiani del campanilismo.
Ma il campanilismo poi di base comunque dico un po' nel senso sopravvive, quello è non si può estirpare o comunque sia eliminare del tutto, anzi forse mette anche un po' di quel pepe quando è un campanilismo positivo sano, che può stimolare, ecco, può essere uno stimolo positivo in questo senso. Senti. Però dire che il campanilismo possa essere un elemento di divisione allo stato attuale, assolutamente no.
Potrebbe essere in realtà una sorta di scintilla che insomma traghetta verso, chiamiamola anche una nuova forma di stare insieme a livello, chiamiamolo competitivo, dove magari si passa,
sì, certo,
da un discorso di competizione ad un discorso di coopetizione.
Esatto, esattamente, sì.
Traduzione del sano campanilismo.
Di sano campanilismo, esatto.
Esatto. Senti, ma visto che hai appena vinto la nomina come presidente dei parchi, vuoi anticiparci qualche insomma cosa che hai in testa
dei parchi,
di fare?
Del parco, no,
no, un parco su tre regioni, per cui scusa,
sì,
moltiplicati. Cosa riesci ad anticiparci, qualche idea che hai in testa, qualche politica che ti piacerebbe insomma mettere in piedi?
Ma guarda Martino, il parco è un motore in continuo movimento, è veramente un talvolta io lo penso e lo vivo come un laboratorio continuo di idee, che ha naturalmente nella sua vocazione principale la tutela e la conservazione dell'ambiente, degli ecosistemi, della natura. E a me piacerebbe per esempio molto lavorare anche un po' per formazione chiaramente su quello che è l'aspetto culturale del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma proprio per i motivi che in un certo senso abbiamo detto fino a questo momento. I territori sono quello che sono perché sono la sintesi di un qualcosa che la natura ci ha donato e qualcosa che l'uomo nel corso del tempo ha creato, quindi non c'è niente di più bello,
certo,
che della convivenza tra natura e tradizioni e attività dell'uomo, naturalmente in un'ottica di sostenibilità e di conservazione. Quindi potrebbe essere che ci si concentri con una grande attenzione proprio all'aspetto culturale. Ma in quale ottica? Far vedere come insediamenti di popoli e culture nel corso del tempo si siano istituite in questo territorio proprio perché c'era evidentemente una natura che consentiva di farlo. Ecco, quindi non una opposizione tra concetti e presenze, ma appunto una unione, una sintesi, e soprattutto farla comprendere, ripeto, non solo a chi visita queste zone, queste aree, ma prima di tutto a chi le vive, proprio in un'ottica di maggiore preservazione e conservazione e quindi consegna a chi verrà dopo di noi. Immagino le scuole, immagino, certo, i bambini, sì, immagino proprio il territorio del parco come una palestra e come un luogo in cui esercitare esperienze e proiettarsi verso un essere consapevole e maturo e coscienzioso di tutte quelle che sono le componenti di questo territorio.
Bellissimo.
Beh,
ci stai facendo venire una gran voglia,
sì,
di venire appunto.
Dai.
E ci piacerebbe riassumere brevemente perché venire a Villetta Barrea. Che cosa diresti, Giusy?
Beh, venire a Villetta Barrea per, come dicevo, per trovarsi immersi in un angolo di mondo dove si è circondati dalle montagne, dove c'è aria buona, dove si può vivere bene, dove si vive bene, assolutamente, dove conosci tutte le persone che incontri per strada, questo
bellissimo,
è un altro vantaggio, assolutamente, dove magari puoi andare d'accordo o non andare d'accordo con il tuo vicino di casa, ma la cosa bella è che comunque sai che in un momento di difficoltà tutta la comunità ti starà vicino, perché è una cosa bellissima, il senso di comunità che si ha quando in un piccolo borgo le persone non sono molte, noi siamo circa 600 sulla carta, siamo un piccolo, piccolissimo puntino sulla cartina del nostro stivale, però si offre tanto, dal cibo, come abbiamo detto, alle straordinarie passeggiate, agli scorci, ai vicoli, alle piazze, al calore, alle feste Natale, Pasqua, che comunque ti fanno stringere a tutta la comunità, ecco, lì si vive con grande calore, e poi c'è il lago, poi c'è il sole oppure la neve, non tanto quest'anno, ma comunque solitamente in inverno c'è anche la neve, i colori meravigliosi dell'autunno, il tepore della primavera, ecco, c'è una serie, tanti aspetti che si possono conoscere a Villetta Barrea e che ti possono lasciare qualcosa che non dimenticherai mai quando andrai via.
Bellissimo, quindi questo aspetto di accoglienza, il lato umano proprio che emerge da ogni tua parola proprio, insieme a cultura, natura, sport, quindi questi sono i motivi per cui venire a visitare il borgo tra i cervi di cui ci parlavi all'inizio, bellissimo.
Ma solo cervi o anche, non so, lupi, orsi? Cinghiali.
Ma certo, sì, però non come cervi, nel senso che chiaramente poi ricordiamo sempre che ci troviamo al cospetto di animali selvatici.
Certo.
E quindi comunque adesso i cervi sono diventati estremamente domestici, però non dimentichiamo che non bisogna cullarsi rispetto a questa cosa, perché appunto una reazione piuttosto che un momento in cui lo si infastidisce l'animale è chiaramente possono esserci delle conseguenze importanti. Orso sì, infatti con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise siamo sempre in stretta connessione, in stretto contatto nei periodi dell'anno in cui chiaramente scende in paese, per evitare poi che la curiosità delle persone si faccia talmente morbosa tale da spingerle ad esporsi ad un rischio importante e per le persone e per gli animali stessi. Di lupi anche se ne vedono, però chiaramente sono un po' più discreti rispetto ai nostri amici cervi, ecco.
Certo, ho capito. Beh, bellissimo.
Mamma, che posto.
Sì.
Quindi ci pensiamo,
Martina. No, ci pensiamo, ecco, capiamo quando. Pensarci,
esatto, decidiamo quando. Allora direi che ti ringraziamo, Giusy, per la tua collaborazione nel presentare il tuo bellissimo borgo e per l'entusiasmo e l'energia che stai mettendo in tutte le tue iniziative. Quindi grazie ancora per la tua partecipazione.
Sono io a ringraziare voi per questa opportunità e grazie davvero, è stato un piacere ed è stato molto molto piacevole questo momento.
Anche per noi. E in bocca al lupo per il nuovo incarico e auguri, anche se oggi non andrebbero proprio fatti gli auguri, ma
credi il lupo per l'incarico e grazie anche se non andrebbero proprio fatti.
esatto.
Grazie, ringrazio a anche voi. Martino per
grazie
avermi
a te, Giulia,
siamo sempre insieme in questa avventura in giro per l'Italia.
Radio Bla Bla Network, meno sbatti, più musica.